Shock, rabbia, indignazione. Negli Stati Uniti, rilasciato il video del pestaggio di Tyre Nichols da parte di 5 agenti di polizia. Nel filmato si vede l'uomo mentre viene picchiato selvaggiamente senza motivo, lasciato sanguinante a terra senza assistenza medica. Prima di perdere i sensi, Nichols ha invocato la madre. Manifestazione a Memphis e in altre città americane. Gerusalemme Est, 7 persone uccise, 3 ferite in un attacco nei pressi di una sinagoga. L'omicida, un palestinese di 21 anni, è stato ucciso dalla polizia israeliana. Si tratta della strage più sanguinosa a Gerusalemme dal 2008. Corsa al riarmo per l'Ucraina, l'Occidente invierà 321 carri armati, dice l'ambasciatore di Kiev in Francia. Il governo ucraino teme che la Russia stia preparando un'imponente offensiva per l'anniversario dell'invasione, il 24 febbraio. La giustizia divide la maggioranza di governo. Fratelli d'Italia e Lega da una parte, Forza Italia dall'altra. L'ultima incredibile spaccatura sul ripristino del reato di atti osceni in luogo pubblico. Sul caso di Alfredo Cospito, dalla centrodestra Maurizio Lupi dice si riapra una discussione sulle condizioni di vita nelle carceri. Le 8:31 minuti, una buona giornata. Il giornale radio di Popolare Network, è stato diffuso ieri sera il video del pestaggio di Tyre Nichols da parte di 5 agenti di polizia a Memphis, Tennessee. Nel video si vedono gli agenti sferrare calci, pugni, colpi di manganello all'uomo, un afroamericano di 29 anni. A differenza da quanto sostenuto dagli agenti, Tyre Nichols non mostra segni di resistenza. Il filmato mostra che Nichols viene bloccato dagli agenti nella sua auto. Il ragazzo dice di non aver fatto nulla, viene sbattuto a terra, gli agenti lo stordiscono con uno spray al peperoncino e cominciano a picchiarlo. Tyler invoca più volte sua madre, che abita a 80 metri dal luogo del pestaggio. Cerca di scappare, viene raggiunto e picchiato selvaggiamente. Mentre esanime e ammanettato e disteso a terra, un agente gli sferra 2 calci alla testa, un altro lo colpisce con colpi di manganello. Nel video l'ambulanza arriva dopo almeno 20 minuti dal feroce pestaggio. Dopo la pubblicazione del video, centinaia di persone hanno sfilato pacificamente nella città del Tennessee e in altri centri degli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden ha chiesto che le proteste siano pacifiche, ma ha riconosciuto la necessità di una giustizia più equa e imparziale. Da New York, Davide Mamone.
Il disprezzo per la vita nell'ennesimo video della vergogna. La città di Memphis continua a tenere il fiato sospeso per la morte ingiusta di Tyre Nichols, il 29enne afroamericano ucciso nel Tennessee il 10 gennaio scorso dopo essere stato picchiato da 5 ex agenti di polizia. Ex perché i poliziotti, tutti e 5 afroamericani, sono già stati licenziati e sono ora sotto indagine, accusati di omicidio di secondo grado, aggressione aggravata, rapimento e abuso d'ufficio. Il video rilasciato dalla polizia ieri sera alle 7 ora locale mostra immagini nauseabonde, i 5 agenti che si accaniscono sul corpo di Nichols, un pestaggio senza senso e senza ragione che ha già fatto accapponare la pelle sia ai genitori di Nichols, che lascia un bimbo di 4 anni senza padre, sia al capo della polizia di Memphis, Cherilyn Davis. La pubblicazione del video ha provocato proteste, marce e disordini tutta la notte a Memphis e in altre capitali d'America. Rodney Wells, patrigno di Tyre Nichols, ha rivolto un appello ai manifestanti invitandoli a protestare pacificamente. Il presidente Joe Biden ha invitato alla calma venerdì, pur dicendo di capire le ragioni dietro alla rabbia per l'ennesimo spargimento di sangue delle forze dell'ordine. Rimangono i numeri, cruenti quanto le immagini, che narrano di un paese macchiato dal sangue di chi dovrebbe proteggere. Secondo il Washington Post, a morire per mano della polizia sono state più di 1.100 persone negli ultimi 12 mesi negli Stati Uniti, più di 8.100 negli ultimi 8 anni.
7 persone sono state uccise e 3 ferite ieri sera fuori da una sinagoga a Gerusalemme Est. L'assalitore, un palestinese di 21 anni, è stato ucciso dagli agenti di polizia israeliani. Si tratta dell'attacco più sanguinoso a Gerusalemme dal 2008. Mi ha raggiunto in studio Roberto Festa per gli aggiornamenti.
La strage è avvenuta ieri sera alle 20:15 nell'area di Neve Yaakov, una colonia ebraica di Gerusalemme Est. L'assalitore ha agito da solo, ha sparato sui fedeli che stavano entrando in sinagoga per la preghiera di Shabbat. Ha ucciso 7 persone e ne ha ferite 3. Quindi è fuggito in auto, intercettato dalla polizia dopo pochi minuti, è stato a sua volta ucciso dopo un breve scontro a fuoco. Si tratta di un palestinese di 21 anni, residente proprio a Gerusalemme Est. 5 persone sono morte subito fuori della sinagoga, altre 2 dopo essere state trasportate in ospedale. La polizia ha descritto l'attacco come un atto terroristico. Il palestinese ha sparato all'impazzata a poca distanza dalle vittime. Si tratta della strage appunto più sanguinosa a Gerusalemme dal 2008, una strage che arriva al termine di un mese che ha visto un'escalation di violenze e scontri nella regione. 2 giorni fa un raid israeliano su Jenin ha provocato la morte di 9 palestinesi. Nel corso del 2022 gli attacchi israeliani nelle aree palestinesi si sono intensificati, hanno condotto alla morte di 170 persone. L'escalation della guerra arriva nei giorni dell'insediamento del nuovo governo di destra israeliano, che ha promesso repressione dura nei confronti della resistenza palestinese e ha proclamato il diritto esclusivo di Israele su vaste aree dei territori occupati.
Grazie Roberto Festa. I paesi occidentali invieranno 321 carri armati all'Ucraina, lo ha detto l'ambasciatore ucraino in Francia, Vadim Omelchenko. Finora tra i paesi che si sono impegnati ad inviare carri armati all'Ucraina ci sono gli Stati Uniti, la Germania, il Regno Unito, il Canada, la Polonia. Secondo il segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell'Ucraina, Oleski Danilov, la Russia si starebbe preparando a una grossa offensiva per il 24 febbraio, esattamente ad un anno dall'inizio dell'invasione. Per questo l'Ucraina sta chiedendo ai paesi occidentali di accelerare l'invio dei carri armati. Ieri è stata ancora una giornata dove i russi hanno sparato diversi missili verso l'Ucraina. Anche la capitale Kiev è stata colpita. Lì abbiamo raggiunto Valentina Morico, capo missione della ONG Sole Terre a Kiev.
C'è molta differenza rispetto a chi lo si chiede. Le persone che sono ad esempio originarie di Kiev, hanno sempre vissuto a Kiev, attualmente gestiscono fondamentalmente bene la vita quotidiana anche a livello di umore. Se parliamo invece di chi si è dovuto spostare, chi comunque ha delle difficoltà reali che possono essere, che sono sicuramente quelle economiche, perché tante di queste persone comunque non hanno un lavoro, non hanno più un'entrata, non hanno una casa, e quindi è chiaro che l'umore di quelle persone è totalmente differente. Non c'è la paura perché diciamo la reazione a livello emotivo è stata comunque quella di molta forza, di molta unione e di molta fiducia nel paese, quindi diciamo la cosa che si può forse rilevare è rabbia, però al contempo c'è molta fierezza rispetto all'essere ucraini e molta fiducia nel vincere questa guerra, quindi non ritrovarsi diciamo in una situazione come quella di un anno fa.
La prossima settimana il governo italiano potrebbe mettere a punto il 6° decreto per l'invio di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto. Sempre Crosetto nei giorni scorsi aveva annunciato che l'Italia tornerà a investire in spese militari per alzare al 2% del PIL il budget della difesa. Un'ipotesi che non piace al 55% degli italiani, la maggioranza del paese, lo dice un sondaggio pubblicato in queste ore da SVG per Greenpeace. Riccardo Benetti è il ricercatore senior di SVG.
Il sondaggio si evidenzia appunto che la maggioranza degli italiani è contraria all'aumento delle spese militari del PIL fino al 2%. Questo diciamo da una parte chiaramente testimonia il fatto che gli italiani sono più resti a investire sulle spese militari, dall'altra è anche frutto un po' dal contesto politico economico attuale. Le famiglie sono più in sofferenza sul piano dell'inflazione e sul caro bollette, quindi si preoccupano maggiormente dei bisogni più immediati. Tendenzialmente a livello europeo, ma anche a livello italiano, c'è la speranza che il conflitto finisca il prima possibile, anche a costo che l'Ucraina possa cedere parte del proprio territorio.
Anche sull'ipotesi di inviare armi a Kiev, gli italiani hanno qualche perplessità.
Sì, esatto, ci sono opinioni discordanti, diciamo che si equilibra, non cerca metà-metà, gli italiani che sono a favore e quelli invece in disaccordo, e queste sono posizioni simili ai cittadini greci e tedeschi. Questo è anche frutto del dato precedente. Diciamo che la guerra, per chi non la sta vivendo in prima persona e in prossimità, diciamo, territoriale, sta creando soprattutto problemi a livello economico, difficoltà nel reperimento dell'energia, inflazione e altre cose che ampiamente conosciamo in questo contesto.
La giustizia divide la maggioranza di governo. Fratelli d'Italia e Lega remano in una direzione, Forza Italia nell'altra. Sull'abuso d'ufficio, ad esempio, il ministro Nordio, vicino alle idee di Forza Italia, vorrebbe l'abolizione del reato. Lega e Fratelli d'Italia no. Forza Italia poi vorrebbe ridimensionare i reati contro la pubblica amministrazione. E anche sulle intercettazioni le idee nella maggioranza sono diverse. L'ultima incredibile spaccatura però è sul reato di atti osceni in luogo pubblico. Il vice ministro degli esteri di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, vorrebbe ripristinarlo con il carcere fino a 3 anni. Il deputato ha depositato una proposta di legge alla Camera, dalla maggioranza frenano e fanno sapere che la proposta di legge non fa parte dell'agenda del governo. Altra frattura si potrebbe aprire su Alfredo Cospito, l'anarchico in isolamento al 41 bis. Il garante dei detenuti dice che è urgente il trasferimento di Cospito in una struttura attrezzata, un intervento sanitario immediato. L'udienza in Cassazione per esaminare il ricorso sul 41 bis è fissata al 7 marzo, ma a quel punto Cospito potrebbe essere già morto. Nella maggioranza si è aperta una breccia, Maurizio Lupi ha una posizione non in linea con la cultura repressiva di Fratelli d'Italia e Lega. Sentiamolo.
Laddove c'è una condizione come quella a cui stiamo assistendo, credo che un gesto di un segno di umanità sia doveroso da parte di tutti. Nulla toglie le colpe che uno ha, e se è stato condannato come è stato condannato, il fatto che debba espiare la propria pena.
Questo caso dovrebbe aprire un dibattito sull'applicazione del 41 bis, secondo lei?
Questo caso dovrebbe aprire un dibattito complessivo. Avevo già posto al Ministro della Giustizia con un'interrogazione urgente, il nostro gruppo Noi Moderati, il tema della vivibilità nelle carceri, una riflessione complessiva sul valore della pena. Il numero di suicidi nelle carceri è aumentato a dismisura, e dall'altra parte anche il disagio della polizia penitenziaria. Il 41 bis è un strumento fondamentale. Io ho fatto parte per 5 anni della commissione d'inchiesta antimafia, fondamentale per alla lotta al crimine non solo mafioso, l'andrangheta e a tutte le organizzazioni criminali gravi, però non può essere applicato indiscriminatamente.
Siamo pronti per dare assistenza e dignità ai migranti che stanno per arrivare, verrà data loro una collocazione ad ampio raggio su tutto il territorio italiano, e quanto ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Oggi pomeriggio al porto della Spezia arriva la nave Geo Barents con 237 migranti a bordo. È stato stimato un tempo di almeno 2 giorni per completare controlli sanitari e controlli di polizia. I migranti, tra cui 74 minori non accompagnati, verranno redistribuiti sulla rete di accoglienza ligure e nazionale. La Geo Barents ha fatto 3 salvataggi. Il nuovo decreto del governo prevede che le navi debbano recarsi al più presto al porto assegnato. Non è chiaro dunque se potranno esserci conseguenze per questo triplo salvataggio. Ne abbiamo sentito Francesco Creazzo, che è il portavoce della ONG SOS Mediterraneo.
Basta andare a verificare all'articolo 1 del decreto, non si legge una previsione del genere, ma anche perché una previsione legislativa del genere sarebbe del tutto inefficace, al di là del fatto di essere illegale, perché è in diretto contrasto con il diritto internazionale. Si legge invece una generale statuizione del principio che la nave che ha effettuato un soccorso debba raggiungere il porto indicato senza ritardi. Ma un soccorso effettuato nel mentre si dirige verso il porto non è un ritardo, è un obbligo. Infatti, a norma del diritto internazionale, di varie convenzioni, il capitano che abbia conoscenza da qualsiasi fonte che in un'area in cui può intervenire vi sia un caso di distress, deve, è obbligato a deviare la rotta e andare a soccorrere l'imbarcazione in difficoltà, altrimenti commette un'omissione di soccorso. Come commettere un omicidio.
Nel caso in cui dovesse arrivare dei provvedimenti, a quel punto come si può muovere una ONG?
Su questo lo stabiliranno i nostri legali. Queste sanzioni non sono mai state applicate, non si capisce quando debbano essere applicate pienamente né da chi. C'è una generale previsione di competenza dei prefetti, che però non mi sembra, insomma, un organo giurisdizionale.
In Francia lo hanno chiamato sciopero Robin Hood, elettricità o gas gratis a scuole, case popolari, ospedali. E quanto stanno facendo i lavoratori del sindacato CGT in lotta contro la riforma delle pensioni del governo francese? Si attende un weekend di mobilitazioni.
Si alimentano le caldaie della protesta e si scaldano le locomotive della lotta, si fa per dire, in attesa della giornata nazionale di mobilitazione interprofessionale di martedì prossimo, 31 gennaio. Non si chiamerà sciopero generale, ma dovrebbe averne il gusto e in gran parte l'aspetto, con più di 200 cortei in tutta la Francia, e lo sciopero almeno di qualche ora un po' ovunque, dai servizi e trasporti pubblici alle fabbriche emblematiche come Renault o Airbus, passando per gli artigiani come fornaio o libraio e ancora le raffinerie o i portuali. In attesa di martedì, appunto, per mantenere viva la cronaca della protesta e dare visibilità, per così dire, quotidiana alla lotta, tutta la settimana si sono moltiplicate le azioni, che siano gli scioperi puntuali, come già in certi settori strategici, per esempio le raffinerie o i depositi di carburante o i docker di certi grandi porti come Marsiglia o Le Havre, o che siano i volantinaggi, i dibattiti, le assemblee, ma anche azioni più specifiche e acrobatiche come gli scioperi Robin des Bois, tradotto Robin Hood, nel settore dell'energia. Non sono veri e propri scioperi, ma piuttosto una pratica alternativa e sociale del servizio di tre tipi: mettere a zero la bolletta, per esempio di asili o ospedali o altri luoghi pubblici e servizi pubblici, con uno, due, tre giorni di elettricità o gas gratuiti, ancora abbassare la bolletta per artigiani o piccoli commercianti strozzati dal caro energia, e infine riattivare l'elettricità o il gas alle famiglie spesso povere a cui il servizio è sospeso per fatture non pagate. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
Le 8.47 è tutto per questo giornale radio condotto da Roberto Maggioni. In studio anche Roberto Festa. Le prossime edizioni, la notizia di Popolare Network, tornano alle 10.30.